Solita sigla, ormai inizia a farci l'abitudine. Ben ritrovati ascoltatori e ben ritrovate ascoltatrici. Sono le 15:35, scoccate giusto adesso. E siete quindi capitati durante il vostro ascolto di Radio Popolare? O forse lo avete scelto, chi lo sa? Nello spazio pomeridiano dedicato ad Almendra, la trasmissione musicale estiva di Radio Popolare, che vi terrà compagnia fino alle 17, quando sarà poi il momento di Poveri ma in ferie. Trasmissione per tutto luglio condotta da me, che sono Luca Santoro, e vi saluto un'altra volta. Mentre poi ad agosto il testimone lo passerò a Dario Grande. Anche se non si può mai dire, è possibile che faccia un'apparizione dalle parti di Violero 5 anche prima. (331) 6214013, diretta @popolarenetwork.it, i soliti contatti se volete dirci qualcosa durante la diretta. Anche commentando non solo e non tanto la musica in sé, ma soprattutto tutto quello che ci sta intorno, quello che fate voi in queste giornate di caldo asfissiante. Che concerti state andando a vedere? Oppure che ne pensate di tutte le cose che girano intorno alla musica, alcune delle quali racconteremo oggi, e alcune delle quali hanno anche un che di scandaloso? Come al solito avremo anche numerose voci che ci accompagneranno in quest'ora e mezza. Parleremo molto a breve di Pididdi, della non proprio sentenza ma del verdetto della giuria. Sapete come funziona, no? Il sistema giudiziario americano. Su Pididdi e sulle sue malefatte. Avremo anche una abbastanza lunga intervista della nostra Cecilia Paesante a Fran Healy dei Travis. Ma anche un ricordo un po' particolare ad Alex Langer, che ci lasciava 30 anni fa. E un eco di quello che è successo dalle parti di San Siro ieri sera con Bruce Springsteen, e non vi dico con chi, lo scoprirete da voi. Nel frattempo iniziamo, come al solito, appunto vi dicevo, iniziamo a farci l'abitudine con i riti che scandiscono le puntate di Almendra qui a Radio Popolare nel pomeriggio del palinsesto estivo. Una di queste cose è stato il mantenimento, diciamo relegato soltanto però alla nostra trasmissione, dell'artista della settimana. Questa settimana sono le feste Antonacci con i loro Uomini, Cani, Gabbiani. Questa è Ora è meglio di prima.
Mi ricordo di quando ero piccolo. Ora è meglio di prima. di quando ero piccolo, ho la meglio di prima. Mi ricordo di quando da piccolo, risalendo la china, ho imparato tre regole facili, chiudi gli occhi e cammina. Non fermarti a contare i cadaveri, ora è meglio di prima.
Se mi fermo un momento e guardo il cielo passare, aprendo le mani nel vento la cenere scompare. E se fossimo rami invece di essere pietre, che sanno solo giacere o farsi spostare.
Mi ricordo di quando ero piccolo,
e se fossimo rami invece di essere pietre.
Mi ricordo di quando ero piccolo,
e se fossimo
i nostri artisti della settimana, le Feste Antonacci. Questo pezzo si chiama Ora è meglio di prima, viene dal loro Uomini, Cani, Gabbiani, che appunto è stato il loro disco uscito venerdì scorso, è stato il motivo per cui li abbiamo fatti artisti della settimana. Poi uno vorrebbe anche credere che sia vero che ora è meglio di prima da più punti di vista, e poi diciamo che spesso questa speranza viene smentita dalle notizie che ci assalgono nei momenti peggiori. Per esempio quella che ieri ci ha detto del verdetto della giuria che un paio di giorni fa si era riunita per deliberare sul caso Sean Combs, o anche detto P. Diddy. Ieri appunto è uscito il verdetto e per parlarne abbiamo pensato di invitare Marta Blumi Tripodi, che è qui con noi. Benvenuta Marta.
Grazie mille, ciao a tutti.
Inizierei, siccome poi è sempre complesso parlare di questi casi giudiziari, facendo un piccolo recap di che cos'è che era accusato P. Diddy.
Allora, è difficile definirlo in italiano, nel senso che sono reati che non esistono nello specifico qui in Italia, ne esistono di simili. Lui era accusato in particolare di questo sex trafficking, che vuol dire sostanzialmente ridurre, diciamo, con la coercizione e la schiavitù anche una serie di persone al mettere in atto atti sessuali contro la loro volontà. Qui in Italia è un reato che fondamentalmente non esiste nello specifico, e di tutta una serie di altre cose, quindi anche di favoreggiamento della prostituzione e reati minori. Sostanzialmente quello di cui cioè lo scenario in cui si muoveva Didi era quello di una persona estremamente ricca che organizzava delle feste. Alcune erano semplici feste hollywoodiane frequentate da tutti i divi di Hollywood, altre erano feste private che erano dei veri e propri festini, delle vere e proprie orge fondamentalmente, e all'interno di questi ultimi festini, di queste orge, si presumeva che ci fossero delle persone che non erano consenzienti, che erano state drogate, che venivano costrette a subire atti sessuali contro la loro volontà. Alcune di queste erano fidanzate o ex fidanzate, altre erano persone giovanissime, anche magari attirate lì dalla speranza di una carriera all'interno del mondo della musica, altri erano invece dei sex worker pagati appunto per partecipare a queste feste. Quindi era uno scenario veramente molto confuso, era difficilissimo capire dove iniziava, diciamo, la libera scelta di una persona che vuole partecipare a una festa del genere e dove invece iniziava il reato.
Ecco, e con questi presupposti appunto si è svolto il processo che si è concluso qualche giorno fa, e poi ieri è arrivato questo verdetto. E che cosa ci ha detto questo verdetto rispetto a queste accuse, anche a livello appunto poi di pene, perché lui, diciamo, si era parlato della possibilità che P. Diddy facesse il resto della vita in prigione, e adesso tutto ciò è uscito proprio dall'arena dell'immaginabile.
Sì, sono fondamentalmente reati molto pesanti in America, che tra l'altro danno anche la possibilità al giudice di fare un cumulo di pene, quindi vengono sommati il numero di anni di sentenza per ognuna delle vittime su cui è stato perpetrato quel reato, e quindi di conseguenza lui rischiava veramente tantissimi anni di carcere. Quello che è successo è che la parte di sex trafficking, quindi questa parte molto, molto pesante, diciamo, e molto impattante anche a livello di anni di condanna, è stata giudicata infondata, è stato assolto, mentre invece è stato condannato per favoreggiamento della prostituzione, cioè per avere trasportato da uno stato all'altro dell'America per queste feste, che magari, non so, si svolgevano a Los Angeles con persone che partivano da New York per partecipare ai fini della prostituzione, tutta una serie di persone che poi partecipavano a queste feste. Quindi il reato sarà sicuramente giudicato con svariati anni di prigione, ma si parla di una sentenza che dovrebbe essere inferiore a 20 anni o forse addirittura a 10, che comunque è un'enormità, perché se consideriamo che qui in Italia c'è chi è accusato di omicidio e fondamentalmente magari rischia anche di prendere meno, però è comunque, insomma, rispetto a quello che rischiava è veramente tanto. Il vero problema è che non, cioè, si tratta anche un po' di sfumature semantiche, nel senso che non è difficilissimo capire fin dove effettivamente le cose sono accadute ma non erano reato, o forse fin dove dovrebbero esserlo, perché effettivamente ci sono dei racconti agghiaccianti di alcune delle donne, soprattutto che hanno partecipato a queste feste, e questo sicuramente resterà un'immagine molto forte nell'opinione pubblica molto a lungo.
E senti, diciamo, rispetto a questo processo che ha avuto una risonanza gigante, poi sappiamo come diciamo questa tendenza a trasformare gli eventi giudiziari in eventi mediatici in America c'è molto, diciamo, è un processo che anche forse nelle conclusioni ha risentito molto del clima politico che c'era attorno, anche per esempio delle parole di Trump che aveva detto, aveva diciamo suggerito, di, o meglio aveva dato la sensazione di volerlo assolvere lui, diciamo. Ecco, come, in che modo secondo te ha interagito questa dimensione rispetto a quello che si è visto invece strettamente nel processo?
Allora, è il primo processo mediatico di questo tipo in cui entrano in maniera estremamente importante due fattori. Il primo è TikTok, nel senso che TikTok ha dato comunque spazio a una serie infinita di investigatori improvvisati, esperti di true crime o anche solo appassionati di true crime, che hanno commentato questa vicenda aggiungendo particolari, collegando vicende che non c'entravano nulla l'una con l'altra, buttando comunque in campo sospetti ulteriori, insomma, vicende, e questo sicuramente ha confuso tantissimo le acque. L'altro fattore è l'intelligenza artificiale, nel senso che sempre su TikTok e sugli altri social giravano una serie infinita di immagini, filmati, commenti, servizi televisivi finti, tutti finti, creati con l'intelligenza artificiale, che in qualche modo anche lì aiutavano sicuramente a confondere le acque ulteriormente, nel senso che diventava veramente difficile capire cosa era vero e che cosa no. Sul fatto che Trump, sicuramente, insomma, nell'era Trump un processo del genere fosse ancora più complicato, diciamo, da portare a termine in maniera imparziale, è evidente, nel senso che comunque Trump stesso è stato assolto da accuse non simili, ma comunque che riguardano la sfera della sua condotta sessuale, la sua condotta nei confronti delle donne in particolare, e è stato assolto in maniera anche lì molto discussa, dibattuta, cioè probabilmente in altri paesi del mondo non sarebbe andata a finire così. È anche vero che in altri paesi del mondo alcuni di questi reati, appunto, come dicevamo, non sono neanche esplicitati in maniera così chiara, per cui è il classico grande paradosso americano, ecco.
Certo, e appunto, siccome parlavi di questa influenza dei social, che è molto interessante, io per esempio, girando un pochettino proprio stamattina, ne ho viste di ogni, di teorie, perché comunque questo processo è iniziato sembrando che fosse sostanzialmente inevitabile la conclusione, cioè una pena molto molto massiccia per PDD, e quindi ne sono girate di ogni, hanno detto che l'accusa non è stata brava, che non ha usato bene i testimoni, o addirittura che i testimoni erano complici della difesa. Insomma, a quale di queste teorie dovremmo non dare ascolto e quali invece spiegazioni ci possiamo dare per un processo che ha preso una piega, rispetto ai presupposti, comunque inaspettata?
Allora, sicuramente se vedete dei filmati o delle teorie in cui c'è una grandissima presenza di VIP che spesso e volentieri non c'entrano neanche nulla l'uno con l'altro, perché troviamo Naomi Campbell di fianco a Leonardo DiCaprio, di fianco a Beyoncé. Ecco, quello è già un indizio forte del fatto che probabilmente è una teoria inventata ad hoc per fabbricare click, nel senso che appunto non, nel processo non c'è stato nulla di tutto ciò. C'è stato a un certo punto, in maniera totalmente marginale, l'ingresso di Jay-Z, il marito di Beyoncé, che era stato accusato di aver partecipato a queste feste, ma l'accusa è caduta molto in fretta, per cui diciamo che tutta quella parte molto mediatica, molto hollywoodiana, è probabilmente, cioè poi magari c'è anche del vero, però diciamo che la parte che vediamo noi su TikTok è frutto probabilmente di rielaborazioni da parte di menti molto fervide, fantasiose, perché sicuramente non, cioè, se c'è una verità non vanno sicuramente a spiattellarla su TikTok, come chiamola così, mentre invece quello che sicuramente bisognerebbe considerare è che Diddy è tutt'altro che un santo, nel senso che è fin dagli anni 90 che è coinvolto a vario titolo in varie faide anche molto sanguinarie, nel senso che è stato accusato ad esempio di essere il mandante dell'omicidio di Notorious B.I.G., è stato protagonista di una sparatoria in un club in cui era coinvolta anche J.Lo, che Jennifer Lopez, che ai tempi era la sua fidanzata, è sicuramente stato più volte denunciato per aggressione, cioè non stiamo parlando proprio di una persona limpidissima da tutti questi punti di vista, quindi che alle sue feste possano essere successe delle cose veramente molto pesanti è effettivamente credibile. Bisogna capire se queste cose sono reato o meno. Sicuramente il video in cui picchia la sua ex fidanzata e la trascina di nuovo in una stanza d'albergo da lui da cui lei stava cercando di scappare è veramente molto impressionante e ecco, io credo che quella cosa parli più di qualunque altra diciamo macchinazione social, e quella cosa lì è stata portata proprio tra le prove del processo, quindi è appurato che si tratti di qualcosa di reale.
Certo, in un certo senso non c'era neanche bisogno di creare questa realtà aumentata, perché esatto, le cose c'erano effettivamente ed erano appunto tra i capi d'accusa. Grazie mille Marta, e magari ci risentiremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti, quando magari arriveremo alla sentenza definitiva. Intanto ti ringrazio per questo intervento.
Grazie a voi.
E noi insomma cerchiamo di scrollarci anche un po' di dosso queste brutte notizie che certo non ci fanno piacere, perché la sensazione che si potesse inchiodare un personaggio che rappresentava delle cose che decisamente non ci piacciono c'è, e insomma proseguiamo con la musica verso degli argomenti di diverso tipo. Sono le 15:58, state ascoltando Almendra. Io sono Luca Santoro, vi ricordo il 3316214013, diretta @popolarenetwork.it, se ci volete dire qualcosa anche su questo caso di P. Diddy e su tutto quello che implica.
Sparkle.
Strawberry Letter 23, questo è Shaggy Otis qui su Radio Popolare, un bel pezzo retro, un gusto che non avevamo dato spesso qui in questo orario, nelle nostre prime puntate, che invece mi andava di incorporare. Adesso, proprio anche per passare a cose più allegre, c'è un concerto dopodomani, il 5 luglio, al Magnolia Summer Fest, scusatemi, la confusione a quest'ora del pomeriggio è molto semplice, dei Travis. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter fare un'intervista con loro, in particolare a Fran Healy, l'ha realizzata Cecilia Paesante. Adesso sentiamo un pezzo dal loro ultimo disco e poi appunto l'intervista di Cecilia Paesante. Intanto questa è Pass dei Travis.
Radio Popolare Fran Healy, che con la sua band di Travis arriverà sabato prossimo per l'unica data italiana del tour al Magnolia a Segrate. A un anno di distanza dall'uscita del nuovo album LA Times, i Travis torneranno quindi a sorpresa dopo quasi 10 anni di assenza dall'Italia.
Thank you very much, Fran. You can't even imagine how happy I am to have a chat with you.
Ciao Fran, grazie mille. Non puoi nemmeno immaginare quanto io sia felice di poter fare una chiacchierata con te. In realtà noi ci siamo già incontrati fuori dallo Shepherd's Bush a Londra dopo un vostro concerto lo scorso dicembre.
Were you with someone? Were you with...
No, I was alone.
Eri con qualcuno?
No, ero da sola, avevo il weekend libero, ho deciso di venire a vedervi perché, sai, non immaginavo sareste venuti qui in Italia. Qui in radio siamo tutti molto felici, siamo grandi fan e per me è un grande onore parlare con te in questo momento. Ci stai chiamando da Los Angeles, vero?
Yes, I'm in Italy right now.
Sì, sono a Los Angeles in questo momento.
Volevo parlarti proprio di quel live, perché credo di non essermi mai emozionata così tanto durante un concerto. Ho amato tutte e due le parti, sia i momenti felici che quelli più toccanti. Ne ho parlato anche nella mia trasmissione qui in radio, Soulshine, di come siate riusciti a condividere con noi, il pubblico, così tante cose. Il mio momento preferito è stato quando avete proiettato il video di Another Guy.
Oh, you saw that show?
Yeah.
Oh my God. Yeah, that's really good. My friend, Wolfgang, he died like 2 days before that. It was really like everyone was very sad and
Hai
everyone
visto quel
in the band
concerto?
knew
Mio
this that
Dio,
this
sì,
was going
quello è
to
stato
happen.
davvero
A
bello.
moment
Il mio
where
amico,
people were
sì,
laughing
Wolfgang,
because
era
it's
morto tipo
very
2 giorni
funny
prima.
this
Eravamo tutti
situation
molto
and
tristi, ma è
I'm
stato anche
thinking
un
like
momento
obviously
divertente,
you think about
agrodolce. E penso che anche il
people that
pubblico
you
in quel
really
momento
have
stesse
lost that
pensando a persone che magari aveva
those
perso.
types of
Comunque, sì,
people
mi fa piacere che tu abbia visto quel
people that
concerto. È stato un bel concerto.
anyway, I'm glad you saw that show. That was a good show.
Sì, è stato un concerto straordinario. Quello che volevo chiederti è quanto è importante per te essere connesso con il pubblico, in quel caso condividendo anche qualcosa di molto personale. Ricordo che avete introdotto le Fuck You Songs, come ad esempio Gaslight o Reoffender, che affrontano temi importanti come appunto l'abuso emotivo. Quindi, quanto è importante per te condividere queste cose così personali con chi ti ascolta? So, how important is for you to share these things with an audience?
I was thinking about this today. You know that the section where I was talking about the word cunt. If I was to do that on social media, I have a cup in my house where it says the world's best dad. My son put a bit of tape on it that just wrote cunt on it.
Oggi
If
pensavo
you were
proprio a
like
questa
joking
cosa.
about it, it's funny,
Quando
but
sali su un
if I
palco,
put
c'è una parte in cui parlo della
on
parolaccia
social
cunt.
media,
A
just like
casa ho
that,
una tazza su cui c'è scritto World's
people
Best
really
Dad, miglior
upset.
papà del mondo.
Because
Mio figlio ci ha
the
incollato
person
sopra
from
un pezzo di
I
carta
think it's
sostituendo papà
rude
con
to go on
cunt, ovvero
stage and
stronzo.
say
Vedi,
these
per noi è
things
divertente,
because
ci possiamo
you
scherzare, ma se
really
facessi
think
battute del
that you're
genere
rude
sui
to go
social,
on
la gente si
stage and
arrabbierebbe
say these
tantissimo, perché è un
comments.
contesto diverso.
It's
Penso che quando sei su un palco ci sia
people say
un'energia
so
diversa, allora
yeah
tutto
on
prende più
stage
senso,
it's
funziona
I
meglio.
find it very
Trovo che
difficult
oggi i
social media
social siano un posto davvero difficile da gestire, quindi non li uso quasi più perché è davvero un mezzo folle, folle. Quando sei sul palco a suonare le tue canzoni è importante parlare con onestà e mostrare una certa vulnerabilità. È raro vedere qualcuno sul palco che fa questa cosa. Io non la vedo spesso nei concerti. Io invece voglio fare proprio questo, essere il più puro possibile, il più normale possibile. Come dicevo l'altro giorno a qualcuno, hai presente quelle persone che ti fanno sdraiare, ti mettono il braccio da qualche parte e poi lo muovono in un certo modo e crack!
You know these people who you lie on the ground and they put your arm over like this and then the guy goes click. It's I think there's a certain thing that you can do with a big group of people.
Ecco, penso che con il pubblico
You
si possa
get them
fare
into
qualcosa
this
di
position
simile. Se riesci a portarli in quella
and be
posizione,
okay,
arriva un punto dello
and
show
then
in
you
cui li
will do
cogli di
this
sorpresa e
point on the
sblocchi
show
qualcosa a livello
and
emotivo.
catch
E
them
succede in momenti
off
diversi.
guard
Non è che dico, ecco,
and
questo è il momento in
emotionally
cui no, ma c'è sempre un
uncomfortable
punto
something
durante lo
and
show in cui qualcosa
this
del genere può
they happen at
accadere. E
different
penso che sia
points
davvero
in time.
importante.
It's not
Quindi
like
non saprei
sometimes
spiegare come
it's
si
just
fa.
a moment
Penso il
where no,
segreto
no,
sia
that was the moment.
semplicemente
Yeah.
essere te stesso quando sei
I
sul
don't,
palco.
but there's always a moment in the show where something like that maybe happens. And I think this is really important. So I don't know how to, I couldn't explain how to do it. I think just be yourself when you're on stage.
Sì, in effetti non succede spesso e mi piace moltissimo il modo in cui hai usato il termine unclick, quindi sbloccare, perché io ad esempio avrei usato click, quindi scattare, ma in realtà voi avete sbloccato qualcosa, non avete fatto scattare qualcosa. E quello che ho amato di quel concerto è stata proprio la vostra onestà. Tu hai parlato di vulnerabilità e c'è una domanda che mi piacerebbe fare a tutti i miei artisti preferiti. Ho sentito un cantante dire, non mi ricordo esattamente chi, ma qualcuno diceva che cantare sia qualcosa in un certo senso di innaturale per gli esseri umani e questo ci rende molto vulnerabili.
Unnatural or natural?
Innaturale o naturale?
Innaturale, non naturale. Sai, da piccoli cominciamo a parlare, nessuno ci insegna veramente a cantare, iniziamo semplicemente guardando qualcuno che lo fa, ascoltando qualcuno. Quindi trovo che sia un atto che ci espone tantissimo. Quindi volevo chiederti se anche tu ti senti vulnerabile quando canti.
I would dare to argue the other
Oh, yeah.
way, say that it's singing is more natural. than more natural in speaking. If you look at all the animals in the world, every animal makes a sound.
Oserei dire il contrario. Cantare è più naturale del parlare. Se guardi tutti gli animali nel mondo, ognuno di loro emette suoni. È un suono che proviene dal nucleo emotivo, non dal pensiero, dall'intelligenza, viene da un'altra parte. E prima di parlare, centinaia di migliaia di anni fa, emettevamo dei suoni. Tutte le emozioni si manifestano con il suono, come un urlo, il pianto, un lamento. E il canto è come un lamento molto sofisticato. Lo abbiamo raffinato. È come l'oro grezzo. Lo tiri fuori dalla terra e con la tecnologia puoi lavorarlo, modellarlo, trasformarlo in cose minuscole e intricate. Penso che le nostre voci siano diventate sempre più sofisticate e ora il canto è questa cosa. Credo che se ti lasci andare abbastanza, puoi entrare in contatto con una tua versione umana di 100.000 o 200.000 anni fa. Si torna indietro a quando eravamo scimmie, sai? Prima dell'intelligenza, cantavamo già. Ogni animale canta.
Going right back to when we were monkeys, you know, when before we had intelligence, we were singing. Every animal sings.
E io che pensavo esattamente l'opposto, interessante.
The best part of the gig in when we play live is when I get scream as loud as I can, like on All I Want to Do Is Rock. Or
per me la parte migliore di un concerto è quando posso urlare il più forte possibile, tipo in All I Want to Do Is Rock o Get On. In quel momento non sto nemmeno più cantando, è qualcos'altro. Ti lasci andare, smetti di essere un essere umano controllato. È bellissimo.
Sì, vuol dire anche essere onesti. Tu hai sempre scritto canzoni forti. Penso ad esempio a All I Wanna Do Is Rock o Good Feeling, che è una delle mie canzoni preferite in assoluto perché è davvero potente. E adoro la versione che fate adesso live. E parlando del nuovo album, LA Times, Gaslight è il brano che mi ha fatto innamorare di nuovo di un certo tipo di musica. L'avete scelta come primo singolo o come opener dell'album per un motivo preciso?
But the thing is, I was not sure about that song. I got a keyboard that's sitting over there, actually, just like a MIDI keyboard.
Il fatto è che non ero nemmeno sicuro di quel pezzo. Vedi, ho qui una tastiera nuova, una MIDI. La mia vecchia si era rotta, quindi ne ho presa una nuova. L'ho tirata fuori dalla scatola, collegata. Ho aperto Ableton e il primo giro che ho fatto in 10-15 minuti è diventata Gaslight.
But again, it was a little bit to do with what I've been going through, a lot to do with what my son had been going through with some people. And generally just this feeling that...
Quella canzone ha a che fare con quello che stavo passando in quel momento e anche con quello che stava passando mio figlio. E più in generale con quella sensazione che ci sono in giro tante persone fatte così che se ne approfittano.
Esattamente, io lo dico anche da donna, succede troppo spesso. Quindi è stato sorprendente sentire una canzone sul gaslighting. Io l'adoro e dal vivo è potentissima, l'energia sul palco è veramente pazzesca.
It's a good song. Even now I'm still not sure about it as a song. It's weird.
Sì, è una bella canzone, anche se ti dirò, ancora oggi non ne sono del tutto sicuro. È strano.
Sì, capisco, magari non riesci ad apprezzare una canzone finché non arriva qualcuno che ti dice qualcosa di positivo al riguardo.
Even then I don't know, something. It's like a, it's more about the mood that I'm in, that I'm never quite happy with anything really fully.
A volte nemmeno allora. È più che altro una questione di umore. Non sono mai davvero soddisfatto al 100% di qualcosa, mi metto sempre in discussione, ma forse è una cosa positiva perché così punti sempre a mantenere un livello alto e se senti che quel livello non è ancora abbastanza, cerchi sempre di migliorare, cerchi di trovare una melodia migliore, una canzone up tempo che faccia qualcosa di preciso. Ad esempio, già Writing to Reach You è un brano mid tempo, ha un certo tipo di energia, ma Gaslight ha qualcosa che non avevamo mai avuto prima. È strano, non lo so, mi piace suonarla dal vivo e se la sento alla radio penso, ah, bella, dai.
It's weird, you know, you just don't know. I enjoy playing it live and I enjoy listening to the, if it came on the radio, I'm like, oh, that's cool, you know.
Golden.
Times è il vostro ultimo album, sta per compiere un anno, il 12 luglio, quindi questa è una sorta di seconda parte del tour per LA Times. Com'è portarlo in tour dopo un anno?
It feels good, it feels like I've had some time at home and you become this. You come back to being the normal person again.
È bello, ho passato un po' di tempo a casa e sono tornato a essere una persona normale. E ora devo tornare a essere questa versione leggermente, come dire, equalizzata. Alzi un po' tutto, tipo la tua simpatia, il tuo spirito, puoi essere più divertente sul palco, più intenso. Insomma, modifichi leggermente la tua personalità. Quindi sto per fare questo passaggio e sì, non vedo l'ora di tornare a suonare, sarà fantastico. E venire in Italia ci piace tantissimo, vi amiamo.
Grazie, anche noi non vediamo l'ora di rivedervi.
I don't even know like when, what, where. I'm still, I got to be honest, I never look at the shows.
Sai che non so nemmeno bene quando e dove suoneremo. Non voglio guardare, voglio solo vivere il momento. Sono qui ora e sarò lì la prossima settimana. Non vediamo l'ora di tornare in Italia, davvero.
Dopo 10 anni, l'ultima volta siete venuti nel 2016.
I remember playing and when I did my solo record I played.
Ricordo di essere venuto lì anche quando ho fatto il mio disco solista.
Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Volevo chiederti di Los Angeles, della città. Da quando è uscito LA Times un anno fa sono cambiate un po' di cose. Forse l'America è diventata un po' più controversa e poi ci sono stati anche quegli incendi terribili. Quindi ti chiedo, pensi che Los Angeles sia ancora un crocevia di culture, arte, stimoli, oppure qualcosa è cambiato?
So the fires were in Pasadena, the fires were in Pacific Palisades.
Gli incendi erano a Pacific Palisades, a circa 30 km da casa mia nei boschi. Io uscivo di casa e sembrava tutto normale, come se non stesse succedendo nulla, a meno che non andassi verso le zone degli incendi o verso Altadena, che è un po' più vicina a me. Di notte però a volte si riusciva a vedere il cielo che brillava. Sono stato a Pacific Palisades dopo gli incendi. Sembrava fosse esplosa una bomba nucleare. Terribile. La città è enorme. Tutte le proteste, le manifestazioni erano a 3 o 4 isolati di distanza da qui. C'erano elicotteri, polizia ovunque. Ma erano 2 isolati, non tutta la città. Altrove, nell'Arts District, ci sono mostre straordinarie, location pazzesche, musica bellissima, e puoi fare delle passeggiate stupende sulle colline. Questa città ha tutto. Non so se sia un bene. Io vivo qui da 9 anni e penso che vivere qui e venirci in vacanza siano 2 esperienze molto diverse.
The city is huge and there's everything is here. I don't know if that's a good thing. I think I've been here for 9 years now and I think living here and coming here on vacation is very different.
Probabilmente verrò lì a Los Angeles per 2 settimane a trovare un'amica, andrò anche a un concerto.
Who are you going to see?
Ah sì? E chi andrai a vedere?
Andrò a vedere gli Oasis. Credo che tu ne abbia parlato anche al concerto di Londra. Mi sembra di ricordare di tutta questa storia della reunion. E che non è più una questione musicale da un certo punto di vista, è diventata altro. Quello che apprezzo dei Travis o anche di altre band, come Franz Ferdinand ad esempio, è che siete rimasti fedeli a voi stessi ed è proprio questo che mi ha fatto innamorare di nuovo della musica e anche dell'industria musicale. Quindi grazie.
Oasis, more than any band, just as much as us, they're never changed. They're very much the same band as they were, apart from changing a few of the people in the band.
Oh yeah.
I'd love for the original band to actually be on stage, but obviously that's not going to happen. But Liam and Noel are amazing guys. They're really cool people.
Penso che gli Oasis, più di qualsiasi altra band, noi inclusi, siano rimasti sempre gli stessi, a parte aver cambiato qualche membro, certo. Liam e Noel sono dei tipi fantastici, sono davvero delle belle persone.
Sì, io parlavo più di tutta quella questione dei biglietti introvabili, dei prezzi veramente assurdi.
Yeah, it's just so shit. We're gonna figure out how to stop that, and I think once that gets sorted out, I think people will begin to enjoy going to shows again.
Sì. Ormai è una merda. Si deve trovare un modo per fermare tutto questo e quando ci riusciremo la gente tornerà a godersi i concerti. Perché spendere così tanto? Voglio dire, hai visto i prezzi per Taylor Swift? Pazzi. Cifre assurde per poi andare lì con l'artista che è solo un minuscolo puntino in lontananza. Ma.
Sì, è più quella cosa del doverci essere a tutti i costi, dell'evento imperdibile. Io preferisco essere al Magnoli a sabato prossimo a vedere voi, i Travis.
Good.
Grazie mille, Fran. Ci sarebbero tantissime altre cose di cui vorrei parlare con te. Spero ci saranno altre occasioni.
Prego, grazie a te per la bella intervista.
So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. Baby,
sulle mani chi ha seguito il consiglio di Fran Healy e compagni e l'ha cantata questa Sing. Un saluto e un ringraziamento a Cecilia Paesante che ha fatto l'intervista e che ha scelto questo rinfrescante pezzo per chiuderla. Ora abbiamo un piccolo blocco pubblicitario di un paio di minuti, ma poi torniamo con l'ultima mezz'ora di Almendra, che come al solito vi accompagnerà fino alle 17. Life, back to reality, back to life, back to reality. .16:32, rientrati dalla pubblicità per l'ultima mezz'ora di Almendra di quest'oggi. Una parte di chiusura in cui era doveroso, in un certo senso, dedicare del tempo a qualcosa che è successo nel passato. 30 anni fa scompariva Alex Langer. E oggi, appunto, per parlarne, per ricordarlo, per dare una dimensione, diciamo, attualizzata di quello che è stato il suo operato, il suo messaggio, abbiamo qui con noi Lorenzo Vianini da Radio Tandem, che oltre ad essere molto legato a noi di Radio Popolare e aver condiviso il nome per un periodo, poi lo raccontiamo, è anche un progetto molto legato appunto alla figura di Alex Langer. Benvenuto Lorenzo.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie a voi.
E intanto inizierei con il chiederti, proprio partendo dalla giornata di oggi, da questi 30 anni, in che modo avete scelto di commemorare Alex Langer? Per esempio, ho sentito parlare di questa iniziativa di una targa legata, insomma, poi anche a tutta la storia della piazza Alex Langer, che esiste ma non esiste, insomma, raccontaci un po'.
Allora, noi come Radio Tandem in realtà non abbiamo organizzato nulla, nel senso che per noi è chiaramente un anniversario molto importante. Come accennavi, la storia di Alex Langer è intrecciata con quella della radio in modo molto forte, ma come radio pensiamo anche che sia un messaggio, un ricordo da portare avanti tutti i giorni. Diciamo che ignote e ignoti hanno deciso di prendere in mano questo ricordo e questo bisogno, anche come dicevi, di attualizzare il lascito di Langer, intitolando in modo ufficiale, ufficioso, non si sa, il piazzale dove ogni anno noi realizziamo la Volksfesta, che è la nostra festa di autofinanziamento, la nostra festa come fa anche Radio Popolare, per scendere in piazza, conoscere le persone, conoscere i nostri ascoltatori. Ecco, da decenni noi quel piazzale lo intitoliamo ad Alexander Langer nei due giorni in cui facciamo effettivamente la festa. Quest'anno ignote e ignoti hanno deciso di nominarlo affiggendo proprio una vera e propria targa, quindi una targa dove si legge Piazzale Alexander Langer Platz, una scritta bilingue, già questo mi sembra importante, e poi una stilizzata, ecco, due mani che si abbracciano, che si toccano, e anche questo mi sembra un messaggio giusto e che attualizza quello che è il lascito di Langer anche rispetto all'oggi. Mi sembra bello che soprattutto poche settimane dopo la nostra festa si sia tenuto il primo Pride di Bolzano, che si concludeva proprio in piazzale Alexander Langer, riprendendo tra l'altro il nome su Tirolo, che era la dizione che lui usava per chiamare questa terra.
E appunto, come dicevamo, diciamo, la vostra storia è molto intrecciata a quella di Alex Langer. Voi nascete come una radio di quartiere, appunto con il nome di Radio Popolare, e poi si diventa Radio Tandem con questo coinvolgimento della rivista, che appunto era gestita dallo stesso Langer, appunto con il gioco di parole che sottolinea le varie anime che esistono nella regione. Insomma, ci prendiamo anche questa occasione per ripercorrere magari questa storia, anche perché è qualcosa che è nato su quei presupposti, è uno dei lasciti di Alex Langer, ed è sopravvissuto fino ad adesso, tant'è che sei qui a parlarne con noi. Quindi, insomma, raccontaci un pochettino quella fase storica, anche se tu, insomma, non c'eri, sei più nuovo, però insomma immagino che sia un'eredità con cui hai molto a che fare.
Ecco, la fortuna è che sono invece uno storico, quindi ci lavoro per passione, ma anche perché è proprio il mio lavoro. No, sicuramente nel 1977 la radio nasceva già con quei presupposti, nasceva, come dicevi, come radio popolare, come una radio di quartiere a Oltrisarco, che è un quartiere popolare di Bolzano. Nasceva letteralmente in modo popolare, nel senso che l'antenna è stata tirata su una casa di uno dei fondatori, e per diverso tempo è rimasta lì, poi abbiamo cambiato diverse sedi, ma l'idea è comunque rimasta quella di fare una radio libera, una radio aperta, una radio plurilingue. E quindi quando si è presentata poi l'occasione di andare in tandem con Alex e con la rivista, il settimanale che lui aveva fondato a Bolzano, è stata poi colta, e per diverso tempo i due media hanno convissuto. Sul settimanale si trovava la pubblicità di Radio Tandem, e su Radio Tandem si parlava dei contenuti della rivista, quindi era un po' una situazione di simbiosi. Poi purtroppo la rivista non è riuscita ad andare avanti, però per via dei costi, per via della difficoltà, per via comunque del fatto che richiedeva un enorme impegno, e invece la radio è riuscita ad andare avanti. È sopravvissuta anche a diverse, diciamo, fasi di difficoltà, fasi di stanca, e è riuscita a sopravvivere anche il collegamento con Radio Popolare, che al tempo era una cosa molto complessa da realizzare, come potrete immaginare, essendoci di mezzo tutte le Dolomiti, e quindi eccoci qua. E ancora adesso, quasi 50 anni dopo la fondazione, Radio Tandem c'è ancora e crede ancora in quest'idea di avere una radio libera, una radio aperta a tutte e tutti, e una radio che cerca comunque di essere plurilingue, che non vuol dire fermarsi solo all'italiano e al tedesco, come a tante e tanti purtroppo piace ancora fare, limitando il messaggio langheriano a questo.
Ecco, e infatti ti volevo chiedere proprio di darci una fotografia della vostra quotidianità in questo bilanciare, no, le diverse lingue, appunto, qual è il vostro criterio nei pesi che scegliete di dare? In che modo avete interpretato, anche rimanendo in tema, diciamo, l'insegnamento di Langer da questo punto di vista, per riuscire effettivamente a rappresentare le varie anime, i vari popoli che volete tenere insieme?
Ecco, abbiamo intrapreso la strada più difficile, cioè quella di cogliere veramente il messaggio di Langer nel momento in cui diceva che dobbiamo abbattere le gabbie etniche e liberarci di questo modo di pensare solamente proporzionale, per cui se ci sono 3 tedeschi deve esserci un italiano e poi ci deve essere un ladino quando si arriva a 10, eccetera, eccetera, che è il modo in cui funziona tutto quanto nella nostra provincia. Noi invece crediamo che il Sudtirolo sia di tutte le sudtirolesi e di tutti i sudtirolesi, indipendentemente dalla lingua, indipendentemente dalla loro provenienza etnica o origine, e di conseguenza anche le nostre trasmissioni rappresentano quello. Quindi ci sono dei periodi in cui magari si trasmette di più in italiano, ci sono dei periodi in cui magari abbiamo più redattori che parlano invece in tedesco, e ci sono stati anche periodi in cui avevamo 6-7 trasmissioni che non erano né in italiano né in tedesco, erano in albanese, erano in marocchino, erano in urdu. Cioè siamo, ecco, una radio che cerca questo, che cerca di non farsi ingabbiare nuovamente in questo discorso linguistico, ma di essere una radio aperta. Ovviamente cerchiamo anche di supportare queste presenze plurilingue. Uno dei classici esempi di cui ci piace sempre parlare, perché è una cosa un po' particolare, noi ogni anno per la Volksfest, ma anche quando realizziamo i nostri spot, diciamo, istituzionali, cerchiamo di non pensare soltanto agli italiani e tedeschi che vivono in Sud Tirolo, ma anche ai ladini. Quindi questa minoranza, sono circa il 5% della popolazione locale, che vive in 2 valli, e una terza valle si trova invece nel bellunese. Questa lingua locale noi cerchiamo comunque di valorizzarla, e quindi per esempio ogni anno invitiamo un gruppo ladino a suonare la Volksfest. E vi assicuro, anche per i sudtirolesi che sanno che esiste il ladino, sanno che esiste la popolazione ladina, molte volte è la prima volta che sentono parlare ladino sul piazzale Langer, perché noi invitiamo qualcuno che magari come quest'anno fa rap in ladino, e quindi ci sono questi diciottenni che rappano in ladino, ed è una cosa, secondo me, che rappresenta meglio, ecco, il bisogno e quello che dicevi di attualizzare questo messaggio.
Ecco, e insomma, chiaramente quello che fate voi è proprio legato all'attenzione che per voi è centrale, appunto, nel rispettare questo multilinguismo. Ma al di fuori della vostra attività e rispetto ai tempi in cui ne parlava Alex Langer e militava Alex Langer per un certo tipo di causa, adesso mi rendo conto che sia una domanda un po' complessa, un po' ampia, però come ti sembra di poter descrivere l'equilibrio chiaramente difficile che c'è in una regione, in una provincia come la vostra, se paragonata a 30 anni fa o a 40 anni fa?
Allora, io penso che rispetto a 30 anni fa, ma ancora di più 40 anni fa, quando Alex Langer lanciò il movimento per l'Altro Sud Tirolo, la grossa differenza è l'ampliarsi della situazione di benessere che riguarda una parte importante della popolazione, per cui tutte delle questioni che una volta si chiamavano etniche, insomma, e che riguardavano anche lo scontro tra i gruppi linguistici, è stato sotterrato da un'enorme quantità di soldi, che allo stesso tempo nascondono tutte le altre crepe che ci sono nella nostra società, perché è vero che c'è una gran parte della popolazione che è ricchissima, ma questo dall'altra parte vuol dire che una gran parte della popolazione è poverissima e fatica a vivere in Sudtirolo, perché le case costano troppo, perché i prezzi sono altissimi, perché tutto quanto è pensato e fatto nell'ottica di aumentare e soddisfare le richieste del turismo. Ecco, se io penso a quello che abbiamo abbiamo oggi, la situazione che abbiamo oggi, è però che al tempo stesso c'è una crescita di un sentimento, di una sentirsi su tirolesi che vuol dire uscire anche dalla questione linguistica. Non è sempre facile, non è scontato, soprattutto pensando al fatto che è comunque un territorio fortemente diviso geograficamente, potremmo dire, con l'80% della popolazione italiana che sta praticamente a Bolzano e Merano, quindi nei due più grandi centri, e tutto il resto della provincia è comunque principalmente di lingua tedesca e solo di lingua tedesca, perché solo sudtirolesi vi abitano, quindi è comunque una situazione ancora difficile e che non ha una soluzione che si può costruire dall'oggi al domani, ma io vedo comunque che ci sono alcuni passi avanti e ci sono ancora enormi di difficoltà da affrontare insieme, perché riguardano poi tutti quanti.
Ecco, c'è ancora tanto lavoro da fare, diciamo così, e siamo molto contenti che voi continuate a farlo. Grazie mille Lorenzo per questo intervento e insomma noi chiudiamo questo piccolo collegamento che abbiamo voluto fare per ricordare per quanto possibile Alex Langer con
se posso aggiungere una
certo.
cosa, Alex Langer concludeva insomma la sua lettera di addio dicendo che bisogna continuare in ciò che era giusto. Penso che sia importante chiedersi oggi ancora cosa è giusto e farsi la promessa di continuare, nel senso che non è mai un lavoro concluso, non è mai una situazione che finisce, non si arriverà mai probabilmente ad essere nel mondo ideale, ma dobbiamo continuare a lavorarci. Quindi secondo me, se vogliamo ricordare Alex Langer, se vogliamo onorare anche la sua figura, la sua vita, che è stata sempre di opposizione, di mettersi al fianco dei più deboli e di lottare insieme ai più deboli, ecco, lo dobbiamo fare mettendoci anche noi in discussione e continuando a farlo.
Grazie anche per questa chiusura, che mi sembra un ottimo modo per riassumere quello che ci siamo detti. Grazie Lorenzo, alla prossima. E
grazie a voi.
Ci sentiremo sicuramente. E noi, come dicevo, chiudiamo con una canzone che viene da un disco che è stato proprio dedicato ad Alex Langer recentemente. Si chiama Sulle tracce di Alex, l'ha scritto Paolo Bergamaschi, che era insomma molto legato alla figura di Langer e diventò europarlamentare anche perché fu Langer a suggerirglielo. L'ha sentito questa mattina Ira Rubini insieme a Sciauchi e insomma noi qui ascoltiamo un pezzettino di quel disco, si chiama Casa mia è casa tua.
Casa mia è casa tua.
Gli occhi non sanno mentire. Sono finestre spalancate sul mondo, raccontano storie che non ci riguardano, solo perché non vogliamo guardare. Cambia la prospettiva a seconda di dove ti trovi. Il mare è lo stesso, ma visto da un lato, ecco azzurra con gli ombrelloni. Il mare è lo stesso, ma visto dall'altro è l'ignoto che inghiotte i barconi. Non importa da dove vieni, non importa dove andrai, quel che conta è che mi prenderò cura se bisogno avrai, se avrai bisogno. Casa mia è casa tua. Gli occhi non sanno distinguere il sogno dall'illusione, tracciano rotte della speranza sulle mappe dell'immaginazione. Non è solo un dato geografico, se il limite diventa un confine, il limite fisico non è che è un ostacolo che in fondo si può oltrepassare. Il limite vero è una questione di testa, è la nostra barriera mentale. Non importa da dove vieni, non importa dove andrai, quel che conta è che mi prenderò cura se bisogno avrai, se avrai bisogno.
Casa mia è casa tua.
An importa mia in duad vi, an importa mia in duad ve, col cacunta le che mentoro cura se bisogna che, se che bisogna. Camia le cadura. Non sanno mentire, gli occhi non sanno distinguere, gli occhi non sanno incrociare gli sguardi di chi non ha più nulla da perdere. Gli occhi non sanno guardare negli occhi di chi stai per respingere. Ma non importa da dove vieni, non importa dove andrai, quel che conta è che mi prenderò cura se bisogno avrai, se avrai.
Sulle tracce di Alex si chiama il disco di Paolo Bergamaschi, ex europarlamentare, ora in pensione, soprattutto musicista, che ha voluto dedicare appunto un po' di canzoni ad Alex Langer, a cui abbiamo voluto noi dedicare qualche minuto, un piccolo collegamento prima del pezzo che state ascoltando. In chiusura, come spesso facciamo, volevamo concludere il discorso su Springsteen che abbiamo incominciato lunedì quando c'era la prima data. Questa sera c'è la seconda e insomma per parlarne non potevamo esimerci e quindi benvenuta su Almendra Lorenza Ghidini.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti e a tutte.
E qua sei in veste soprattutto di springsteeniana. Inizio col chiederti della prima data, perché c'eri anche lì, mi immagino.
Sì, sono andata e d'altronde erano due concerti che Springsteen aveva rinviato l'anno scorso, erano programmati, come sapete, per il 2024, ma poi aveva avuto un calo di voce, una forte laringite, aveva cancellato quattro concerti, fra cui due qui a Milano, con grande scorno di noi fan. Ma comunque, insomma, adesso i concerti ci sono stati. Il 30 è stato un concerto molto intenso, come sempre succede quando Springsteen arriva a San Siro, dal punto di vista della scaletta molto simile ad altri concerti di queste ultime date. Come sapete, è un tour questi ultimi concerti sono impostati su un messaggio politico, imperniato intorno a un messaggio politico di grande critica all'America di Donald Trump. Scaletta abbastanza standard, ma grandissima energia, grandissima intensità. Lo stadio San Siro risponde sempre in un modo che devi vedere le chat che ci sono, le pagine Facebook dei fan arrivati da tutto il mondo, che erano tutti colpitissimi da come è il pubblico di San Siro, che è uno spettacolo nello spettacolo. Ecco, quindi certe volte penso mi piacerebbe andare negli spalti invece che stare nel prato per guardare anche lo spettacolo di San Siro, e, insomma, di uno stadio che ha regalato tantissimo a Springsteen, venendone ampiamente ripagato, e chissà che questa non sia l'ultimo concerto di Springsteen a San Siro, perché sappiamo che dovrebbe essere abbattuto, no?
Infatti, diciamo che il tema di forse di stasera più di tutti è un po' che è una chiusura da più punti di vista, la chiusura in primis del tour, ma forse anche del suo rapporto con la sua band live, la E Street Band, ma forse anche appunto delle apparizioni a San Siro che abbiamo scoperto poco fa essere la sua venue in cui ha suonato più volte in assoluto nella sua carriera, insomma, ci sarà un po' di aria di così di sì, conclusione,
un po' anche di nostalgia se vogliamo, anche se le aspettative per il concerto sono altissime. Diciamo che ci sono una cosa sicura, e cioè che questo è il concerto di chiusura del tour, perché il tour si conclude con questa sera. Non sono previste altre date, non saranno messe altre date in nessun paese, né in America né in Europa né in Australia eccetera. Una cosa molto probabile, e cioè che sia l'ultimo concerto al Meazza, perché sappiamo la fine che dovrebbe fare il Meazza secondo l'amministrazione comunale, la giunta sala. E una cosa possibile che noi fan temiamo molto, e cioè che sia anche l'ultima data con la E Street Band, perché comunque si parla di tutta una serie di signori over 70 che ogni volta
è anche lui, però non si vede.
Sì, anche lui, sì, lui poi ha un'energia particolare, ma comunque tutti hanno un'energia particolare. Diciamo che ci sono alcuni elementi che fanno pensare che potrebbe essere l'ultimo tour con la band. Poi naturalmente Springsteen lo rivedremo, perché Springsteen vive per stare su un palco, ha detto che ha già pronto un disco solista, quindi poi probabilmente lo porterà in tour, no? Però a quel punto da solo o con dei musicisti, una situazione più scarna e non proprio con la sua band storica. Quindi questa sera, tra l'altro, per questa sera un gruppo di fan molto numeroso, molto volenteroso, molto diciamo affezionato, ha preparato una coreografia a tre anelli che wow. Verrà messa in campo appena Springsteen sale sul palco. Era già successo in altri anni, qualcuno ricorderà la grande scritta Our Love Is Real, che era stata fatta appunto, adesso non mi ricordo in che anno. Per stasera hanno preparato appunto una sorpresa, e si parla di 43.000 pezzi di carta di colori diversi che saranno alzati al cielo dai fan seduti sugli spalti dei tre anelli di fronte al palco per formare una scritta misteriosa. Nessuno sa cosa scriveranno.
E lo scopriremo stasera, lo scopriranno gli ascoltatori che sono lì. Chiuderei insomma la nostra chiacchierata e anche la puntata parlando della canzone che ha ribattezzato questo tour di Springsteen, che è una canzone che ha una valenza particolare politica legata a quello che lui dice durante i concerti.
Sì, appunto, lui ha voluto imperniare questa ultima parte del tour su un messaggio politico molto forte. Usa delle parole in alcuni discorsi che fa precedere alle canzoni, delle parole molto pesanti contro l'amministrazione Trump, e questa canzone, Terra di speranze e di sogni, racconta un po' quella che è l'America che Springsteen, come dice lui in questo tour, ci ha raccontato, ci ha cantato per 50 anni, non esente da colpe, non esente da pecche, lo dice lui stesso sul palco, ma è l'America di cui lui si sente parte e che non è l'America di Donald Trump, la terra di speranze e di sogni.
Grazie Lorenza Ghidini.
Grazie a te Luca, grazie a voi.
Chiudiamo su questa Land of Hope and Dreams la puntata di quest'oggi di DeLorean e di Almendra. E ragazzi, ancora non sono abituato del tutto. Dai, se siete dal boss stasera scrivetecelo. Noi ci vediamo lì. A domani. You don't know where you're going now, but you know you